Allora, adesso tocca a me con queste famose ranocchie. Speriamo che non scappino. Questo è un racconto incastonato nell'ambiente tipico del 1958. Quindi sarà stato aprile, maggio di quel giorno, una domenica, mio padre si alza ed esclama: "Oggi mangiamo ranocchie." Così esclamò appena sveglio mio padre in una mattina di aprile di tanti anni fa. Potrebbe essere stato nel 58 oppure 59, ma tanto che importa. A sì tanta distanza di tempo, gli anni si assottigliano e perdono di peso. Si fondono l'uno con l'altro che per quanti sforzi fai non riuscirai mai ad indovinare quello giusto. Insomma, quella esclamazione da mangiare a pranzo mi stupì un poco. Era la prima volta che lo vedevo così deciso, baldanzoso, quasi volesse mostrarmi la sua abilità in campi diversi dalla meccanica motoristica, dove lui eccelleva. Non dissi nulla, ma tra me e me riflettevo che mai prima di oggi aveva espresso il suo gradimento sul pasteggiare ranocchie. Chissà perché, che gli era preso? E poi, mangiare questi simpatici animaletti verdi e scivolosi, amanti dei fossi di acqua e mangiatori di insetti, concertisti eccellenti nell'arte del gracidare, per noi sì tanto difficile che nelle notti, con o senza luna, usando una sola nota, il ritmo binario, intonavano canti sublimi per loro e di dannazione per chi viveva vicino e doveva dormire pur col sonno leggero. Non mi pareva una gran cosa. Una cosa di cui vantarsi in seguito con gli amici, come sarebbe accaduto se la preda fosse stata, che ne so, un cinghiale abbattuto a pugni, oppure un pescione da 30 kg tirato su a mani nude, senza alcun aiuto. Adesso divago da questo filo e inizia una piccola descrizione ambientale, perché così, diciamo, la caccia alle ranocchie diventa il filo conduttore, ma si sviluppa attorno ad ambienti dell'epoca. La famiglia Petrini d'Alessio è il piccolo borgo. A quell'epoca la famiglia Petrini d'Alessio, composta da mio padre Adamo, mia madre Giustina, mio fratello Augusto e naturalmente da me Carlo, viveva in un minuscolo appartamento all'interno di un altrettanto piccolo borgo sorto a partire dagli anni 30, sviluppatosi poi nel tempo, sino a contenere negli anni 50-60 non più di una ventina di famiglie. Il borgo era, ed ancora oggi, racchiuso nell'angolo composto dalle vie Ardeatine di Tor Carbone e formava, come oggi, una sorta di rettangolo di circa 300 per 400 metri. La sua principale caratteristica era quella di avere per vicino un ufficio comunale, il Dazio, rosso fiammeggiante, messo proprio all'incrocio delle due strade, tanto significativo da dare il nome a tutto il complesso, di modo che gli abitanti, per indicare dove vivevano, dicevano semplicemente Ardazio o molto meno comunemente Aldazio. Io ascolto però del rumore di fondo. Pietro, hai il microfono acceso.
No, io non l'ho spento.
Beh, lo chiedo pure io, perché sento come in una stanza accanto gente che parla.
Infatti. Vabbè, forse Achille, vediamo,
O una
disattiviamo
radio.
subito Achille. Ecco, va bene, continuiamo. Non ci mancava nulla, parlo del piccolo borgo. C'era un negozio di alimentari dove mamma e le altre vicine si rifornivano, una tabaccheria che includeva anche una merceria e faceva pure da cartoleria per i quaderni, penne, pennini per l'inchiostro, carta assorbente, matite, tutto quello che serviva per la scuola. I quaderni avevano la copertina nera lucida, con i bordi dei fogli di color rosso, le matite per disegnare erano Giotto. Si usava con Sora Nannina e Carolina, figlia, proprietari del negozio, stante il boom economico di là da venire, annotare le spese di acquisti alimentari quotidiani e pagare poi a fine mese. La parola magica alla fine della spesa era segna. E la Sora Nannina tira fuori questo quadernetto, Giustina, e aggiungeva. Non mancava l'osteria di Sam, dove alla bisogna si poteva anche mangiare, serale, rifugio tranquillo per i padri e i girandoloni locali. Ogni sera si svolgevano partitelle al sapore di mezzo litro una gazzosa. Ad ogni tavolo c'erano 4 giocatori e altri 8 all'intorno a tifare e a sottolineare che se avessero avuto quelle carte loro avrebbero certamente fatto diversamente e assai meglio. Di fuori le mamme tutte discorrevano tra loro e noi ragazzini ci ingegnavamo ogni sera a trovare un passatempo diverso per tirare in lungo, prima di coricarsi alla luce delle lucciole. Che tempi! Quanto era bello! Il problema di uno era il problema di ciascuno di noi. Avevamo tutto e allo stesso tempo non avevamo nulla. Oggi tutto è scomparso. Quanto ricordato rimane solamente nella memoria di noi, pochi, di quelli che in quegli anni 50 giravano con i calzoncini corti e si divertivano correndo per i prati incontaminati appresso alle lucertole e ai sogni della dolce infanzia. Parliamo adesso dell'appartamento, un appartamento direi non di lusso, ma era tipico per un certo ceto sociale. L'appartamento natio. Qui venne alla luce il 23 febbraio del 49. Era di notte. Un mercoledì freddo come poteva essere un giorno di febbraio del 49. Un freddo d'altri tempi che si sentiva in ogni centimetro della pelle e in ogni alito del respiro. Non come oggi che nello stesso periodo, causa riscaldamento globale, dicono, già troviamo i prati in fiore, la mimosa sfoggia orgogliosa con 2 settimane di anticipo i suoi preziosi e profumatissimi fiorellini gialli. Papà Adamo mi raccontò poi, più volte nel corso della sua vita, che quella notte si era fatta prestare la motocicletta, non ricordo da chi, per andare a cercare la levatrice che viveva e certamente dormiva tranquilla in una casetta nei dintorni. Immagino con un brivido il gelo sopportato sia all'andata e ancora ritorno dopo il lavoro, tra virgolette. Forse da ciò deriva, almeno in parte, un tratto del mio carattere, a volte freddo e distaccato. Ma chissà. Agosto invece nacque, fino a luglio del 54, ma in città, in un appartamento dell'Ina Casa, sulla via Tuscolana, dove la famiglia dei miei nonni, Vittoria, Giovanni, Battista e i loro 3 figli, di 5, non sposati, si erano trasferiti da poco tempo. Giustina se lo ricordava bene quell'evento, avendo messo al mondo un pupone di 5 kg. Il piccolo appartamento era composto da ben 2 stanze, cucina e camera da letto, che oggi definirei a geometria variabile, per la flessibilità e l'adattabilità a molteplici funzioni diverse da quelle tipiche delle abitazioni. Nella camera da letto si dormiva dopo il 54, l'anno in cui nacque mio fratello, in 4 su 2 letti separati, almeno questo. I genitori sul letto matrimoniale e Augusto ed io su un lettino attaccato alla parete subito a sinistra dopo l'ingresso nella stanza venendo dalla cucina. La postura notturna per noi ragazzini era dunque sul lettino uno di testa e uno di piedi, da piedi. All'epoca non eravamo certo i soli tra le famiglie conosciute ad adottare siffatta tecnica. C'era un'unica finestra, stretta, alta sul muro che non ci si poteva affacciare. Dava direttamente sul cortile, consentiva a noi di avvertire i rari passanti solo dal rumore dei loro passi e dal minuto chiacchierare. La cucina poi dava direttamente sull'ampio cortile, polveroso, luogo di giochi, di baruffe tra ragazzini, di incontri di madri per qualche scambio di parole, di passaggi di mezzi di locomozione. Quando questi ultimi si verificavano, allora il cortile, soprattutto nella bella stagione, veniva inondato da nuvole di polvere fine, nocciola chiaro, che non trovava nulla di meglio che di infiltrarsi sotto il portoncino del nostro uscio e depositarsi dopo allegramente sulle stoviglie, piatti, bicchieri e pavimento, tutto quel che ci stava sopra. Subito mia madre correva ai ripari e per proteggerci dalla polvere usciva da casa con un secchiello pieno d'acqua e inumidiva il terreno con rapide manate di liquido sino a smorzarne la voglia di alzarsi di nuovo in volo. L'acqua così preziosa non l'avevamo in casa. Essa sgorgava cristallina tra mille zampilli da una grande fontana all'aria aperta, costruita nel 48, a tre vasche a pochi metri dal nostro portoncino. Veniva giù da un nasone di metallo tra il grigio e il marrone. Due ferri paralleli montati sulle due sponde della prima vasca facevano da sostegno ai recipienti per la sua raccolta. Noi utilizzavamo un grande secchio zincato grigio, lucente, pesante e già vuoto. Lo lasciavamo lì e dopo pochi minuti Giustina usciva e lo portava in casa. A volte provava la sorpresa di trovare nell'acqua piume di piccioni e altro di colorazione bianco-grigio e profumo acuto e intenso. Non lo dico, ma penso si possa comprendere. Di proprietà dei nostri locatori. E allora, stizzita verso i proprietari dei volatili, ma sempre con saggia pazienza, svuotava il secchione e attendeva vigile al nuovo riempimento. Non mi soffermo sul fatto che gli stessi volatili nelle loro generazioni, alloggiati proprio sopra l'uscio di casa, lasciassero cadere, seppur senza alcuna colpa e totale innocenza, di tanto in tanto penne le cose già dette sulle teste di noi inquilini. Al mattino presto, prima di uscire per la scuola elementare Tor Carbone Pollaio, quella di cui parlava Pietro, in effetti andavamo a scuola insieme, distante circa mezzo chilometro, e dopo aver liberato la cucina dalla motocicletta di papà Adamo messa dentro la sera prima, la cucina tornava ad essere una cucina. La famiglia, con mamma Giustina e il fratellino Augusto, si radunava attorno a un bel tavolino di legno con tanto di lastra di marmo grigio con venature bianche, come fosse di Carrara, per la consueta colazione: orzo, caffè latte, fette di pane bianco locale. Qualche volta avevamo anche i biscotti, costituivano la nostra abituale dieta mattutina. In alto, su una credenza tra il verde e il bianco, sommessamente Natalino Otto ci allietava da una radio geloso, dalle lucine sul vetro con i nomi di tutte le stazioni radio, con la sua voce da usignolo. A volte Adamo non era presente alla colazione, poiché aveva un lavoro che comportava la turnazione, e quindi o ancora dormiva o semplicemente era già uscito per il lavoro. La cucina era a volte anche a sartoria. Intorno alle 9 arrivavano in casa due ragazze, a volte anche quattro, Savina, Marcella, Marisa, Antonietta, che aiutavano mia madre a cucire gli abiti essenzialmente per le donne del luogo, ma anche per quelle che vivevano nei casali e gruppi di case dispersi nella campagna all'intorno. Così, mentre lavoravano, imparavano il mestiere di sarta, oggi così raro, seppur negli ultimi anni molte donne e ultimamente uomini, per lo più immigrati, abbiano aperto piccole sartorie. Le ragazze vivevano lungo le vie della Cecchignola, Ardeatina, Grotta Perfetta. Quando venivano in bicicletta, ricordo che tentavo, sempre non visto, di fare alcuni giretti intorno al piazzale principale del piccolo borgo. Ancora oggi, parlando con le coetanee di Giustina, sempre più rare, mia madre è scomparsa nel luglio 2017 a 95 sonati, scopro con piacere che alcune di loro se la ricordavano molto bene, in quanto avevano lavorato e appreso il cucito da lei. Ogni tanto che incontro queste persone che ancora conoscevano mia madre, mi dicevano che anche loro avevano fatto dei primi lavori di apprendistato con lei. La cucina quindi è una sartoria fino all'ora del pranzo. Le ragazze tornavano a casa e io rientravo dalla scuola. Lo svolgimento dei compiti assegnatici dal maestro prendeva una breve parte del pomeriggio, non si lavorava molto a casa, e io li facevo appoggiando i quaderni su un pezzetto di tavolo rubato alle vesti in lavorazione per il taglio. Poi via, fuori nel cortile, dove tutti gli amichetti già scalpitavano per organizzare i giochi consueti, tanto per citarne alcune, a palline, biglie di vetro, con le figurine dei calciatori, al Giro d'Italia con i tappi della Biraperoni, a sottomuro con le piastrelle. Spesso invece ci allontanavamo dal piccolo borgo e correvamo liberi col sole in fronte sui prati circostanti alla ricerca di lucertole, uccelletti, frutti selvatici e non. Il fosso di Sant'Alessio, per noi Marana, era un grande e periglioso canyon americano da vincere, dove cowboys e indiani lottavano senza sosta e ci dividivamo e ciascun gruppo urlava per di fiato per incitare i compagni a replicare le gesta vedute nella TV dei ragazzi. Sovente di ritorno a casa era turbato dai genitori che, viste le ginocchia graffiate, gli abiti pieni di terriccio e i volti rossi di sudore, non mostravano alcun orgoglio per le gesta dei rampolli e nemmeno lesinavano alcuni sberloni, risultati doverosi e certamente educativi secondo le usanze di allora. Un altro punto è la moto gilera. Nel tardo pomeriggio anche mio padre tornava dal lavoro. La sua moto gilera 150, rombante con l'aeroplano, si avvertiva almeno da mezzo chilometro. In particolare, stante lo scarso inquinamento acustico, l'udivo già quando arrivava all'incrocio dove la via di Grotta Perfetta scende e si affaccia sulla via Ardeatina. Certo, allora il traffico di oggi semplicemente non esisteva e i suoni, seppure esigui, si propagavano mescolandosi solo ai leggeri zefiri pomeridiani e a qualche cinguettio errante. La sera scorreva veloce, la cena, la chiacchierata, la partita della disco, la guascova di papà, bagnata dal solito quarto e una gazzosa all'osteria. L'ultimo conciliabolo di mamma con le amiche di sempre, per noi l'ultima scorribanda del giorno. Ora la cucina diventava, a suo malgrado, una moto rimessa officina. Spesso, essendo Adamo un meccanico di fama, aveva tutto un passato volto a riparare autocarri, automobili, anche motori di aerei e comunque tutto ciò che si muoveva con i motori a scoppio. Dovendo assicurare la manutenzione alla moto, non aveva di meglio che seguirla in cucina. Ricordo ancora, anche di sera, il frastuono borbottante che si spandeva per tutto il borgo. La moto, messa al centro della stanza con il tubo di scarico allineato verso la porta dell'uscio aperta, ad ogni accelerata per controllare la carburazione o la pulizia delle puntine di accensione, sembrava un drago fiammeggiante e fumoso che urlava con voce roca piena di dolore e impotente a ribellarsi. Ed io di lato guardavo, imparavo, ma soprattutto stavo in silenzio, perché se qualcosa andava storto, e a volte succedeva, ci potevo guadagnare anche qualche scappallotto. Sia come sia, per sfruttare il fresco della mattina, ci apprestammo rapidamente ad intraprendere la grande battuta di pesca-caccia. In una mano il capace secchio per stipare le prede, nell'altra un bastone per vincere le asperità del lungo viaggio. Quindi rinizia, dopo l'interruzione, di parte l'avventura della caccia alle ranocchie. Una cosa su tutte che non mi era chiara era capire con quale strumento Adamo volesse impadronirsi dei minuti anfibi. Non vedeva alcun retino come si faceva con le farfalle e ritenevo fosse necessario. Forse papà voleva farmi una sorpresa e svelare il suo genio così all'impronta appena giunti sul luogo di predazione. Con fierezza prese con sé anche una lunga e robusta canna di bambù. In zona c'era e ancora esiste un grande canneto, un coltello da cucina, un po' di fil da ferro e qualcos'altro che riposi in una sacchetta a tracolla. Ma, pensavo, mica le vorrà prendere a mani nude. Appena pronti dovevamo decidere dove andare, naturalmente. La scelta fu facile perché in zona c'erano solo tre fossi. Quello del castello della Cecchignola, però asciutto al di fuori dell'inverno. Quello di Torcarbone, ricco d'acqua perché si diceva fosse alimentato da qualche sorgente, ma piuttosto fuori mano. E quello di Sant'Alessio, che scorreva a pochi passi dal bordo del piccolo borgo e che arrivava costeggiando la via di Vigna Murata fino alla via Laurentina. Questo è oggi intubato, ma visibile sino a perdita d'occhio, a partire da 100 metri circa dalla rotatoria nel verso della via Appia Antica. Il fosso nel suo percorso, nelle stagioni non piovose, era caratterizzato da tratti asciutti e altri con poche decine di metri, con un po' d'acqua, sufficiente comunque ad ospitare le ranocchie e le miriadi di insetti e animaletti di ogni sorta, anfibi e non. Ai bordi dell'alveo e sulle spallette cresceva, in accordo con le stagioni, una vegetazione variegata e copiosa, sterpi, siepi, rigogliose piante di ortica, biancospini, roselline selvatiche a piccoli grappoli, rovi attorcigliati e ingarbugliati da non poter passare indenni, rami pendenti dagli innumerevoli alberi e alberelli di ogni tipo abbarbicati l'uno all'altro. Ancora negli anni 50 e fino ai primi anni 60, il fosso a cielo aperto per tutta la sua lunghezza attraversava, provenendo dalla via di Tor Carbone, la via Ardeatina, passando sotto un ponticello, alto quanto bastava a noi dodicenni a non urtarlo con le teste. Dopo il ponte girava a destra per pochi metri e continuava poi a sinistra per diversi chilometri, sempre affiancando il bordo dei terreni dell'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi. La via di Vigna Murata, che stavamo intraprendendo, nella sua ampiezza non era come appare oggi. La carreggiata coincideva grosso modo con la sola corsia di sinistra, guardando la via Laurentina, e il primo tratto di un centinaio di metri era discosta dal fosso di almeno una ventina di metri, con il terreno tra i due rialzato allo stesso livello della sponda sinistra. È un po' complicata la visione, ma insomma. In sostanza la Vigna Murata fu ricavata da un terrapieno che in tempi forse risalenti agli anni 30-40 comprendeva ancora buona parte dei terreni all'intorno. Tutta la zona fu scavata per l'estrazione di pozzolana, necessaria all'industria edile per la realizzazione degli innumerevoli palazzi che da allora in poi caratterizzeranno il panorama romano delle periferie urbane. Ma torniamo alla nostra spedizione. Ci incamminammo sulla strada deserta, non c'era anima viva. La giornata era bella e il sole cominciava a farsi sentire con forza sulle nostre teste. Dopo un paio di minuti arrivavamo all'inizio di un filare di pini che costeggiavano allora come oggi a sinistra la strada. L'aria era pulita e profumata dalle essenze calanti dalle chiome dei grandi alberi. I primi due pini che si incontrano sono quelli dove noi ragazzini ci arrampicavamo con grande destrezza e audacia. Il primo però era piuttosto inospitale, stante l'assenza di rami di appoggio per la scalata, mentre l'altro era più docile alla conquista, e questo noi lo consideravamo come un grande amico, un compagnuccio di giochi, tant'è che ci consentiva di salire con facilità, di appoggiarsi su qualche grande ramo e di stare lassù un bel pezzo a chiacchierare liberamente, godendo del profumo della corteccia rugosa, ma soprattutto lontani dai genitori che magari pensavano di trovarci a giocare quietamente in cortile con le femminucce. Ricordo che un giorno Mimmino, Ino per non confonderlo con Mimmo, sempre un po' estroso e birichino per non dire altro, dopo essere salito più in alto che poteva, ebbe la bella idea di fare la pipì da lassù, con naturalezza, però indirizzandola verso i malcapitati che erano restati giù in basso. Non ricordo come andò a finire il pomeriggio. La sfilata di pini separava la via di Vigna Murata da un bellissimo campo di ulivi ancora oggi ben visibile, e in splendida forma a confermare, se mai ce ne fosse il bisogno, la storia della loro grande longevità. Proprio in questo punto, dall'altra parte della via, si esisteva un ponticello che, scavalcando il fosso di Sant'Alessio, consentiva l'ingresso al già citato istituto agrario. Il passaggio era ben noto ad alcuni miei compagni di classe che vivevano in alcuni casali ubicati a sinistra della strada per raggiungere più facilmente ogni mattina la scuola elementare Tor Carbone Pollaio, situata all'interno dell'istituto, accessibile normalmente passando dal grande e imponente portale di color rosso, ancora oggi visibile ma non più utilizzato, dove la via di Grotta Perfetta si getta sulla via Ardeatina e che costituiva l'ingresso principale dell'istituto. Sotto il ponticello l'alveo, piuttosto ampio e profondo, era quasi sempre pieno di acqua, grazie forse a qualche rigagnolo proveniente dall'agrario o a qualche piccola sorgente che si vagheggiava dovesse trovarsi in una segreta fenditura del terreno circostante. Bah, in realtà la presenza d'acqua con molta probabilità era dovuta alla presenza di ampie coltivazioni di ortaggi che necessitavano di copiosi sistemi di irrigazione, in specie nelle stagioni poco piovose. Pur ricco di ranocchie, il luogo non era adatto tatticamente ad affrontarne la cattura. Le sponde troppo scoscese e scivolose non erano praticabili e non valeva la pena di rischiare il bagno nell'acqua certamente melmosa. Ancora qualche centinaio di metri arrivavamo alla casa cantoniera sulla destra di color rosso, dove viveva la famiglia incaricata della manutenzione dei canali di scolo della Vigna Murata. La figlia maggiore Laura era stata qualche anno prima una mia compagnuccia all'asile Carlo Scotti della parrocchia dell'Annunziatella e la mamma era anche una cara amica di mia madre. La grande casa era situata più o meno all'altezza del grande supermercato che dall'alto di un parcheggio sopraelevato domina oggi la strada, compresa tra la via dove si affacciava e il fosso sul retro era semplicemente isolata, in quanto quasi tutti i terreni circostanti erano utilizzati per coltivazioni e allevamenti di suini, e al di là del fosso si estendevano come ora i terreni dell'agrario. Ricordo che qualche anno dopo, tornando a piedi dalla scuola media dell'Eur, quando le circostanze lo esigevano, da solo, provavo una certa apprensione nell'approssimarmi alla casa, in quanto i cani lupo di guardia iniziavano a latrare e ringhiare ben prima che fossi giunto in prossimità. All'epoca, nel tragitto dall'Eure al Dazio, al piccolo borgo, a volte non passava nessuno. Siamo arrivati all'arrivo, quindi inizia lo studio del territorio. Il luogo dell'attacco era ormai vicino e difatti lo raggiungemmo in pochi minuti. Esattamente era situata alla confluenza della corsia centrale della Vigna Murata con la corsia destra realizzata per consentire poco prima la svolta a sinistra su via Gradi per l'accesso al grande quartiere. Oggi tutto è scomparso. Il fosso interrato, le acque limpide che vi scorrevano gaie, non vedono più il cielo. Unica testimonianza del glorioso passato sono i rimasti, i filari di canneti che ancora accompagnano il corso d'acqua per tratti della sua lunghezza, a partire dalla grande rotatoria. Qui il fosso era meno selvaggio, le due sponde digradavano dolcemente verso il basso e la vegetazione di canne e altre piante che popolavano i corsi d'acqua era piuttosto contenuta. L'acqua era pulita, limpida da poter vedere chiaramente il fondo pieno di ciottoli e di sabbia nera. Le ranocchie c'erano e come? Se ne stavano lì paciose, allungate sulla terra umida, al sole mattutino, talune a mollo avevano solo la testa fuori dall'acqua, altre ancora stese sull'acqua o su foglie acquatiche, di tanto in tanto scivolavano giù mollemente e riapparivano dopo pochi secondi un po' più in là, tanto per sgranchirsi le lunghe e smilze zampe. Ce n'erano di taglia piccole, medie, grandi, di verde chiaro con striature cupe, quasi marroni, altre giallastre con la pelle mirlettata, maculata, macchiata, come quando i bambini giocano con i colori e se li passano dalle mani alle braccia fin sopra i vestitini. Tutto comunque fasciate dalla testa in giù da una sorta di striscia seghettata e arabescata con un colore arcobaleno steso con un pennello da una mano tremante. Le piccole, più frenetiche, come giusto che sia, considerando che anch'esse abbiano le stagioni di sviluppo, infanzia, adolescenza e così via, le medie più curiose e attente a trovare la giusta posizione, a mostrarsi in una certa maniera, ammiccando qua e là. Si sa, anche per esse vale l'universale necessità di trovarsi una compagnia per mettere su famiglia. Anche un po' sfidanti, come giovinasti al bar di pomeriggio in gruppetti alla cerimonia dell'ape di cena. Le grandi, naturalmente, dall'alto del loro vissuto, contenute, con lo sguardo di chi la s'allunga e sa bene come comportarsi in società. Notai, osservandole attentamente, che tutte, senza alcuna eccezione, si spostavano in acqua rigorosamente e con grande maestria solo nello stile arana. Certo, le poverine non si avvedevano per nulla del proditorio attacco che mio padre stava per scaricargli addosso. Bene, sistemati per benino su un fianco del fosso, con i piedi ben puntati per non scivolare in acqua, mio padre, con orgoglio e grande autorevolezza, iniziò a preparare l'arma finale che avrebbe riempito per giorni i piatti all'ora di pranzo. Però ancora non riuscivo a capire in che modo avremmo catturato i piccoli anfibi. Non vedevo nulla che avesse una pur minima sembianza con qualche attrezzo atta alla caccia o alla pesca. Ma ecco, apri la bisaccia, ve infila la mano e dopo aver rovistato all'interno estrae compiaciuto con grande soddisfazione l'oggetto misterioso. Non credetti ai miei occhi. La super arma era una semplice forchetta da cucina. Subito la prese con decisione e la legò strettamente con i fil di ferro che aveva nella sacchetta all'estremità della canna di bambù. Beh, aveva costruito una baionetta. La rimirò facendola ruotare tra le ruvide grandi mani, ne esagiò la tenuta, verificò la flessibilità della canna, l'acutezza dei lunghi denti di acciaio, l'equilibratura quasi fosse un antico soldato romano nel momento dell'attacco col giovellotto, e soddisfatto si piantò a mezzo fianco del fosso in un punto abbastanza prossimo all'acqua e sufficientemente stabile per poter tranquillamente operare con le braccia, la testa e tutto il resto. Emozionato, mi dette un'ultima occhiata, come a dire, adesso te faccio vedere io. Individuò la prima rana, che se ne stava tranquilla a prendere il sole, e a portata di forchetta, e con maschia eleganza spinse repentinamente in basso la baionetta. Sorpresa. Non accadde nulla di significativo. Con grande stupore scoprì il principio fisico per cui una rana, colpita sul dorso da una forchettata, non viene bucata, bensì viene solo spinta giù nell'acqua, ad una profondità grossomodo proporzionale alla forza impressa e inversamente proporzionale alla superficie della pancia e alla spinta di Arcomete. Il seguito fu veramente comico. Per quanti sforzi facesse, primo, non riusciva quasi mai a centrare le ranocchia con la giusta inclinazione. Secondo, stante la postura barcollante, la forchetta 9 volte su 10 colpiva sempre l'acqua attorno al bersaglio. E quella sola volta che accadeva, come poc'anzi detto, le rane erano solo infastidite e semplicemente o andavano un tantino giù o le punte della forchetta scivolavano via sul dorso umido e lucente. Insomma, dopo un po' le sperate prede nemmeno si spostavano più. Cessata la breve turbolenza dell'acqua battuta, si riposizionavano beffardamente esattamente come prima. Naturalmente non dissi nulla e sostenni vigliaccamente che era stato solo questione di fortuna e che poi il giorno scelto non era adatta alla pesca. Intanto si era fatta quasi l'ora di pranzo e occorreva rientrare a casa. Avevamo davanti almeno 1 chilometro di cammino. Un po' delusi raccogliemmo le poche cose sparse qua e là, il secchiello per le ranocchie. Mio padre disarmò la lunga canna e ripose nella sacchetta la preziosa forchetta d'assalto, certamente più idonea a catturare maccheroni. Devo dire che comunque mi ritrovai alquanto sollevato dal non dover assistere al truce spettacolo dell'inforchettamento dei piccoli anfibi. In fondo ero un ragazzino mite e sarei rimasto perturbato da sì crudele esibizione. Ultimo paragrafo, si torna a casa. Riprendemmo mesti la via del ritorno. Ripassammo davanti alla casa rossa cantoniera con accompagnamento di latrati e ringhii dei cani di guardia e arrivammo al ponticello che portava all'istituto agrario. Lì salimmo sul terrapieno che separava il fosso di Sant'Alessio dalla via di Vigna Murata. Il prato soprastante era tutto verde, pieno di erba incontaminata e colorata a fiorellini di ogni tipo e grandezza. E, guarda caso, tra una pedata e l'altra, Adamo scoprì la cicoria. Bella, grassa, di leggera peluria, con le foglie a pettine distesa al sole ormai cocente, a suggere ogni energia dalla terra calda, ma soprattutto ferma, immobile, incollata al terreno, senza via di scampo. Subito comprese come vendicarsi del fato così ostile al prelievo di rane per scopi culinari, e immediatamente sostituì il grido del mattino con «Oggi mangiamo cicoria!». Con veemenza, soddisfatto della trovata che avrebbe più salvato la giornata, agguantò il coltello e si avventò sulle povere piante. Certo, dobbiamo riconoscere che la cicoria, per sua natura, non fece grande resistenza. Anzi, si lasciò recidere il gambo stoicamente senza un lamento e finì nel secchiello delle rane. Dopo una decina di minuti, questo era pieno e ben adeguato per un consumo di svariati giorni. Arrivati a casa, mamma Giustina mi sembrò anche lei soddisfatta dello scambio cicoria rane, anche perché non avrebbe saputo né pulirle né tantomeno cucinarle. Finale. Dopo alcuni giorni di pioggia, mio padre vide che il terreno e alcune piante dal lungo gambo, come i cardi, si erano ricoperte di lumache. Si trovavano abbarbicate a decina i fuscelli e quelle più grandi come i castratelli, tutti marroni, li incontrava in abbondanza a scorazzare per i sentieri umidi e terrosi. Così un mattino sul presto, appena alzato, papà mi disse: Carlo, dai, andiamo a cercare le lumache. Che volete? Le distrazioni all'epoca non erano poi come oggi, dove hai un'infinità di cose da fare. E risposi naturalmente di sì. Per farla breve, ci recammo, sempre seguendo la via di Vigna Murata, verso il campo di ulivi antistanti il ponticello sul fosso di Sant'Alessio, dove erano state avvisate grosse colonie di lumache. La caccia fu alquanto proficua e dopo un paio di ore si decise di rientrare anche per poter anticipare il lavoro di spurgo che di massima durava una settimana. Adamo restò molto soddisfatto e, anche se ogni tanto qualche castratello più scaltro degli altri se la svignava inosservato, il bottino fu ricco. Ma questa è un'altra storia.